Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è, Manuel, la vita più bella? Una vita dove puoi fare come vuoi tu tutti i giorni? O la vita dove vivi rinunciando a te stesso, sottomesso a tutte le varie impostazioni della vita? Qual è la vita più bella? Nel mondo di oggi, più che mai, c'è una grande voglia di vivere secondo come ti senti. C'è il desiderio di fare quello che vuoi tu, come vuoi tu, quando vuoi tu, con chi vuoi tu. Cioè, questo è molto più l'andazzo del mondo di quanto era tempo fa. Eppure, perché si vuole questo? Perché così posso stare bene. Se io devo fare come dicono gli altri, sto male, voglio vivere la mia vita. Che questa mentalità molto diffusa. E si vive così per star bene, credendo che essere sottomesso è una vita negativa e pesante. Eppure nessuno aveva mai gioia. Chi aveva più gioia di tutti? Chi aveva più gioia di tutti? Gesù Cristo. Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo era costantemente e pienamente sottomesso alla volontà del suo Padre in ogni cosa. Gesù Cristo sottometteva costantemente i suoi diritti e le sue preferenze e il suo bene per il bene degli altri. Oggi vogliamo continuare con l'aiuto di Dio il nostro studio in Efesini e siamo arrivati a Efesini 5:21, che è un comandamento di sottometterci gli uni agli altri. Vogliamo capire il significato, il senso di questo comandamento importante, perché solo se noi viviamo così possiamo stare vicini a Dio e portare frutto e perciò avere la gioia di Cristo e piena gioia. Quindi, vogliamo trovare questo brano. Io leggo da 18 a 21, anche se non hanno messo la nostra Bibbia, ma 21 probabilmente inizia un nuovo discorso. Lo hanno collegato al vecchio discorso, ma è un nuovo argomento che inizia con 21. Leggo da 18 a 21. Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Questo, l'ultimo versetto, è il versetto che vogliamo considerare oggi. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Questo è l'inizio di un nuovo discorso. Per capire questo versetto, dobbiamo ricordare che Paolo ripetutamente fa una dichiarazione e poi segue quella dichiarazione con dei dettagli che riguardano quella dichiarazione. Questo è come Paolo scrive. Importante ricordare la struttura che Paolo usa. Per esempio, Efesini 1, versetto 3. Paolo dichiara: benedetto sia Dio, Padre nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Questa è la dichiarazione in grande. E poi subito dopo, nei versetti 4 a 14, elenca alcune di queste benedizioni: la redenzione, perdono dei peccati, Spirito Santo. Troviamo lo stesso modo di scrivere in capitolo 2. Paolo inizia dichiarando che Dio ci ha vivificati. noi che eravamo morti nei falli e peccati. Poi descrive più in dettaglio come eravamo quando eravamo morti e dopodiché descrive degli aspetti di come Dio ci ha vivificati. Troviamo un altro modo di questo modo di spiegare prima la dichiarazione e poi i dettagli in Efesini 4, versetto 1, dove Paolo dichiara: Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Questo è il grande comandamento e poi comincia a spiegare cos'è un cammino degno, a dettaglio. La stessa struttura troviamo in Efesini 5. All'inizio, versetto 1 e 2, Paolo ci dà due comandamenti. Vi leggo. Siate dunque imitatori di Dio, come i figli carissimi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odore suave. Quindi anche qui abbiamo il comandamento di imitare Dio e di camminare nell'amore, e tutto il resto di 5 e 6 sono descrizioni di cosa vuol dire questo. Dettagli. E in questi 5 e 6 ci sono anche dei subargomenti, come quello di oggi, l'inizio quello di oggi. Quindi, il brano di oggi, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo, è un nuovo argomento che c'entra sotto imitare Dio e camminare nell'amore. E questa è la dichiarazione e sarà seguito con tutti i vari modi che dobbiamo sottometterci gli uni agli altri. Quindi, vogliamo capire il modo che Paolo scrive, questo è chiave, la grammatica, è chiave per capire correttamente il brano. Quindi, Dio ci comanda in questo versetto di sottometterci gli uni agli altri nel timore di Cristo. Il mio traguardo in questo sermone è di aiutarci a comprendere in che senso dobbiamo sottometterci. Non posso ubbidire se non capisco cosa intende. E poi vogliamo capire di più cosa vuol dire timore di Cristo e come quel timore può motivarci ed aiutarci ad ubbidire a questo comandamento come a tutti gli altri. In che senso dobbiamo sottometterci gli uni agli altri? Vuol dire che ogni persona deve seguire gli ordini di tutti gli altri? Ma allora se siamo in due, cosa vuol dire? Che io do ordini a te e tu dai ordini a me? Cos'è il senso? Sottomettetevi gli uni agli altri. No, non vuol dire quello, come vedremo. Vediamo questo chiaramente negli esempi di sottomissione che Paolo dà subito dopo. Gli esempi che Paolo ci dà ci fanno capire il significato di questo comandamento. Infatti, il senso del comandamento di sottomettetevi gli uni agli altri è che dobbiamo essere sottomessi gli uni agli altri vivendo i ruoli che Dio ci ha dato secondo i comandamenti di Dio. Cioè, in ogni ruolo. Anziché vivere secondo la carne, anziché vivere secondo quello che voglio io, come mi sento, come che quello che vorrei fare, io devo sottomettermi ai ruolo che Dio mi ha dato per amore del mio prossimo e per la gloria di Dio. Quindi dopo questo comandamento vediamo subito questo: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo, e poi subito Paolo inizia una serie di rapporti e come vivere questi rapporti. Ricordate che ognuno di noi ha vari ruoli nella vita. Per esempio, un uomo potrebbe essere contemporaneamente un marito, un padre, ancora un figlio, un dipendente al lavoro, un cittadino, un membro di chiesa e un anziano di chiesa. Questi potrebbero essere alcuni dei suoi ruoli. In ogni ruolo della vita, Dio ci dà dei comandamenti che riguardano i nostri ruoli. In certi ruoli ci danno comandamenti specifici per quel ruolo, altri comandamenti generali. Ognuno qui o è un uomo o è una donna. Ci sono comandamenti per questi ruoli. E poi come si vive categorie sotto questi ruoli, come uomo, possa essere marito, possa essere padre, possa essere figlio, eccetera. Allora, per capire come dobbiamo essere sottomessi gli uni agli altri, leggo alcuni pezzi dei versetti successivi al nostro comandamento di oggi. Quindi inizio nel versetto 21 e voglio leggere pezzi da 21 giù a capitolo 6. 5:21. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. 22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Capitolo 6, versetto 1. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. 6:4. E voi padri, non provocate l'ira i vostri figli, ma lavateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. 6:5. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore. 6:9. E voi padroni, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Mi fermo. È chiaro che Paolo sta usando il metodo che scrive quasi sempre. Fa una dichiarazione, in questo caso sottomettetevi gli uni agli altri, e poi comincia a ampliare il senso di quello, e qui amplia questo parlando di mariti, mogli, figli, padri, servi e padroni. Come vedremo nei prossimi sermoni, cominceremo ad esaminare più a fondo quello che devono, come devono sottomettersi le mogli, come i mariti devono sottomettersi al loro ruolo come mariti, come i figli devono sottomettersi, come i padri, i servi, i padroni devono sottomettersi ai ruoli impostati da Dio. In ogni caso, ci sono forme diverse. Una moglie deve essere sottomessa diversamente di quanto il marito è sottomesso. Ma entrambi sono sottomessi nei ruoli. Lui dice no, rinuncia alla carne per dare se stesso per lei. Lei rinuncia alla carne per prendere la sua indipendenza. Un figlio rinuncia alla carne per ubbidire ai suoi genitori. Un genitore rinuncia alla carne per dedicarsi a allevare bene i figli, che non è quello che la carne vuole fare. Stessa cosa con i servi, i padroni devono rinunciare alla carne. La carne dice: io devo sfruttare al massimo i miei servi, così guadagno io di più. E Dio dice: no, non fate questo. Gesù Cristo era Signore dei discepoli. A un certo punto Lui dice: voi mi chiamate Signore ed è giusto. Io sono il vostro Signore, sono la vostra autorità, ma allo stesso tempo Gesù era sottomesso ai bisogni degli apostoli. Gesù Cristo rinegava la sua carne, il suo io, per curare loro. Era sottomesso, la sua vita era tutto vissuto in termini di curare loro. Similmente un marito è chiamato ad essere sottomesso nel senso di amare sua moglie dando se stesso per lei. I genitori devono dedicarsi, sottomettere tutti i desideri della carne, di avere un po' di tempo per loro, di fare come si sentono. Non mi sento di stare dietro a mio figlio oggi, non mi sento di educarlo oggi, lascio stare. No, io devo sottomettermi ai miei sentimenti e come mi sento di fare. No, ha bisogno. Quindi la sottomissione gli uni agli altri vuol dire veramente vivere i ruoli. Un altro brano che ci insegna questo principio molto chiaramente è Romani capitolo 14 e anche 15, in cui Paolo parla soprattutto ai forti, dichiarando che devono essere sottomessi ai deboli. Non usa la parola, ma il senso è lì. In questo contesto i forti sono coloro che hanno capito correttamente la dottrina della Bibbia, mentre i deboli sono credenti che credono che una certa cosa sia vietata che in realtà è permesse da Dio. Quindi si parla di credenti, questi hanno capito, questi non hanno capito. Questi hanno capito, possiamo mangiare carne? Oh no, la carne è vietata. Non è vietata, Gesù ha dichiarato tutti i cibi legittimi. Ma questi, per motivi di confusione dottrinale, credono che, ah no, non possiamo mangiare maiali, per esempio. Allora, forti e deboli. In Romani 14 Paolo spiega come i forti e i deboli devono comportarsi. I forti sanno di poter mangiare tutto, mentre i deboli credono che non si possono mangiare certi cibi. Il punto del brano è che i forti non devono disprezzare i deboli. I deboli non devono giudicare e condannare i forti. Inoltre, i forti non devono insistere sui loro diritti. Piuttosto dovrebbero essere pronti a sottomettere i loro diritti per il bene dei deboli, per non farli inciampare. Allora, con quella spiegazione, io vi leggo Romani 15, da 1 a 3, in cui Paolo esorta i forti a sottomettersi alla debolezza dei deboli. Romani 15, 1 a 3. Ora noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene, per l'edificazione, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso. Ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Non dobbiamo compiacere a noi stessi, ma piuttosto dobbiamo compiacere al prossimo nel bene per la sua edificazione. Vivere così è imitare Gesù Cristo, se pensiamo. Gesù Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ha dato la sua vita per salvare i peccatori come noi. Vivere così è sottomettere i nostri diritti. Io ho diritto di mangiare quella carne. Ma per non far inciampare mio fratello, sottometto il mio diritto al bene del mio fratello. Non compiaccio a me stesso, ma faccio quello che porta bene a mio fratello. La vera vita cristiana è una vita in cui dobbiamo sottomettere le nostre preferenze e perfino i nostri diritti a quello che potrebbe fare del bene ed edificare gli altri. Un altro versetto simile, Galati 6:2, ve lo leggo. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempierete la legge di Cristo. Portare i pesi degli altri e sottomettere la mia vita ha loro bisogno. Scusami, io ho i miei pesi. Quelli sono i loro pesi. Perché devo io portare i loro pesi? Perché tu devi sottomettere i tuoi diritti di portare solo i tuoi pesi per amore. Perché il tuo portare i loro pesi vuol dire che tu aiuti loro a non cadere. Tu stai edificando loro. Quindi tu sottometti il tuo diritto e la tua preferenza. Io già ho il mio fratello che ha il mio peso. Non mi sento di portare altro. Io voglio correre più veloce. No, io vado accanto a mio fratello, prendo una parte dal suo peso e così camminiamo più lentamente insieme. Mi sottometto ai bisogni del mio fratello. Sentite come Gesù descrive se stesso. In Matteo 20, 28. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù Cristo non è venuto per essere servito, ma per servire. Questo è sottomettere se stesso ai bisogni degli altri. E Gesù è l'esempio perfetto di questo. Seguiamo il suo esempio. Anche l'apostolo Paolo ci è di esempio in questo. Paolo si dimostra come uno che si sottomette agli altri, ai loro bisogni, per promuovere i loro beni, la loro salvezza. Leggo quello che Paolo scrive di se stesso, 1 Corinzi 9, dal 19 a 22. Sta scrivendo ai Corinzi, una chiesa in cui tanti cercavano i propri diritti. Se ricordate, perfino capitolo 6, facevano cause l'uno contro l'altro. Ma tu mi hai frodato, ti porto al giudice. Quindi una chiesa dove ognuno viveva per sé. E Paolo dimostra, no, bisogna sottomettervi gli uni agli altri. Quindi leggo in 1 Corinzi 9 da 19. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei, come sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge, tra quanti sono senza legge come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Che buon esempio di sottomettersi agli altri. Paolo sottometteva le sue preferenze, i suoi diritti, per il bene degli altri. Dio ci chiama a sottometterci gli uni agli altri nei ruoli che Dio ci ha chiamati per portare i beni gli uni agli altri. Questa è la vera vita cristiana. 1 Corinzi 10:33, Paolo continua e spiega in che modo viveva, mettendosi come esempio da imitare per loro e per noi. Leggo 1 Corinzi 10:33. Come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti, affinché siano salvati. Paolo non cercava il suo proprio vantaggio. Nel mondo si vive costantemente cercando di vivere per me, per la mia famiglia. Cioè, scusate, quando parlo del mio vantaggio, comprenderebbe me, mia famiglia. Tante persone, perché quello fa parte di me. No, sottomettetevi gli uni agli altri, vivete non solo per i propri vantaggi. Pietro ci dà un chiaro esempio con un comandamento da Dio di come sottometterci gli uni agli altri in 1 Pietro 4, versetto 10-11. Dobbiamo sottomettere i nostri desideri e preferenze al bene degli altri, servendo gli altri con i nostri doni spirituali. Vi leggo. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Qualcuno metta al servizio degli altri i doni che ha ricevuto. Quindi si sottomette. Tu hai bisogno del mio dono. Io ho tanto da fare. Mi sottometto al tuo bisogno. Quindi se io vivo per me, per la mia famiglia, e questa è la mia vita, non mi sto sottomettendo agli altri, non sto mettendo al servizio degli altri quello che ho ricevuto. Ma io ho le mie cose. Allora, scusate, uno che ha un lavoro e lavora 60 ore alla settimana avrà meno tempo di uno che lavora 20 ore alla settimana. Cioè, questo certo. Non sto parlando di numeri di ore, sto parlando di cuori. Qual è il cuore? Infatti, il cuore giusto è quello che troviamo in Filippesi 2:3. Ve lo leggo, parlando di come vivere come credenti in Gesù Cristo. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Ognuno stimando gli altri più di se stesso. Questo è la vera base, il cuore di avere per poter sottometterci gli uni agli altri, perché stimo loro, non penso a me, ma ho un grande, grande cuore per gli altri. Per vivere così serve un cuore umile. E c'è un altro versetto quasi identico al nostro, ma aggiunge, anziché nel timore di Cristo, aggiunge con umiltà. Ve lo leggo, è primo Pietro 5:5. È un parallelo al nostro brano di oggi, in cui Paolo e Pietro sta finendo un discorso parlando ai giovani della Chiesa, poi parla a tutti. Ci mostra il cuore che bisogna avere per poter sottometterci gli uni agli altri. Ve lo leggo. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Allora, Paolo inizia con la dichiarazione e poi dà tutti gli esempi. Nell'epistola di Primo Pietro, Pietro inizia con tutti gli esempi e conclude con il comandamento in grande. Se voi guardate, già iniziando capitolo 2, avevo fatto un elenco di più di 10 esempi di come vivere i nostri rapporti. Alla fine Pietro conclude con sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà. Lui fa la stessa cosa di Paolo all'inverso. Paolo inizia con la dichiarazione in grande, poi tutti gli esempi. Pietro inizia con tutti gli esempi, conclude con questo comandamento in grande. Ma notate che è necessario avere umiltà. Io non posso sottomettermi ai vostri bisogni se sono pieno di mio orgoglio. Io non voglio rinunciare. Io non voglio perdere qualche vantaggio per me e la mia famiglia. Io devo pensare a me! Che non sto fidandomi, non mi sto fidando che Dio ci penserà. Credo che io devo pensarci. Effettivamente, quando io non riesco, per modo di dire, rifiuto, a sottomettermi anche ai bisogni degli altri, è perché io credo che l'andazzo della mia vita e della mia famiglia dipende da me, non da Dio. Pensate. Mi dispiace, ma non ho tempo. Effettivamente sto dicendo, devo fare io. Salmo 127 è quello che mi serve. In vano vi alzate di buon'ora e andate tardi a letto e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto ai suoi mentre essi dormono. Dobbiamo avere un cuore umile, che si umili davanti a Dio dicendo, Signore, e vi dico una cosa, se io vivo ubbidendo questo comandamento, posso avere meno di quello che avrei avuto. A volte Dio mi dà molto di più. A volte Dio mi dà molto di più. Ma a volte mi dà di meno. Ma io posso dire, Signore, accetto di meno. Non devo combattere per avere di più, di voti, di piaceri, di altre cose. Fratelli e sorelle, sottometterci gli uni agli altri è sempre un combattimento contro la nostra carne. Perché nella carne vogliamo avvalerci dei nostri diritti. Vogliamo insistere sulle nostre preferenze. Sottomettere le nostre preferenze e i nostri diritti per il bene degli altri sarà sempre un combattimento con la nostra carne finché siamo su questa terra. Un chiave per vivere questo comandamento con gioia, come tutti gli altri comandamenti, è di avere il giusto timore di Dio, che in questo versetto, Efesini 5:21, viene chiamato timore di Cristo. Avere il giusto timore di Cristo o di Dio è la chiave per poter vincere la nostra carne e vivere così. Leggo di nuovo il nostro versetto, Efesini 5:21. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Il timore di Cristo è la chiave per poter vivere la vita cristiana. è la chiave per poter rinunciare alla carne e fidarci di Dio. Il timore di Cristo ci permetterà di lasciare stare le nostre preferenze e perfino i nostri diritti per dedicarci a servire gli altri con i nostri doni, a vivere i nostri rapporti come Dio ci insegna. Il giusto timore di Cristo è fondamentale ed essenziale per poter seguire i comandamenti di Dio, come questo comandamento di sottometterci gli uni agli altri. Avere il timore di Dio, lo dico in senso più grande, è capire la realtà del nostro rapporto con Dio. È capire quanto è grave peccare contro Dio. È capire quanto dipendiamo da Dio. Io non posso benedire la mia vita. Io non posso far andare bene la mia famiglia. Io posso impegnarmi, ma non posso io creare quel lavoro. Non posso io mantenere la mia salute. Io posso mangiare bene, fare esercizi, fare tutto, e io posso morire molto più giovane di uno che vive male. Io posso impegnarmi dalla mattina alla sera e il mio lavoro non va bene se la trovo. No, io ho bisogno di capire, io dipendo da te, Signore, e non voglio offenderti. Il timore di Dio è essenziale per la vita cristiana, è la base per essere santificati. Secondo Corinzi, capitolo 7, versetto 1, collega il timore di Dio con la santificazione. Ed è scritto così. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Il modo di compiere la nostra santificazione è nel timore di Dio. Impossibile senza quello. Dobbiamo distinguere fra timore di Dio e paura del giudizio. Primo Giovanni 4:18, credo che conosciamo tutti, è molto importante, dichiara che non c'è paura del giudizio per chi è in Cristo e ha l'amore di Dio. Vi leggo, Primo Giovanni 4:18, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è reso perfetto nell'amore. La paura di Dio ti fa allontanarti da Dio. Quando Adamo ed Eva peccarono nel deserto, nel giardino, avevano paura di Dio, quindi evitavano Dio, si sono nascosti da Dio. La paura è la convinzione che si riceverà la punizione da Dio. L'amore imperfetto invece caccia via la paura, perché l'amore che uno riceve quando è salvato ci fa credere che Gesù Cristo per amore ha pagato la condanna per noi e non c'è più condanna essendo in Cristo. Quindi se siamo salvati non dobbiamo avere paura per la condanna, quello ha pagato Gesù Cristo. Dobbiamo però sapere che possiamo offendere Dio e perciò possiamo subire anche dura disciplina, che non è punizione, tutta un'altra cosa. Se noi continuiamo nel peccato, c'è la disciplina. È importante tenere quello in mente. Basta pensare a quanto era terribile la disciplina di Dio su Israele. Basta pensare a quello che il Nuovo Testamento dice di disciplina. Per questo motivo, 1 Corinzi 11, molti fra di voi sono ammalati, infermi e parecchi muoiono. Quindi dobbiamo capire che Dio è santo, odia il peccato e questo timore dovrebbe spingerci alla santità, ci spinge a confessare i nostri peccati e così possiamo sottometterci gli uni agli altri. La Bibbia parla ripetutamente dell'importanza di avere il timore di Dio. Per esempio, secondo re, il re Jehoshaphat, uno dei più buoni re, è molto buono, timorato di Dio, stava dando ordini agli uomini che egli aveva stabilito come giudici del paese, quelli che giudicavano in ogni regione. E quando diede loro questo incarico, pregò che il timore di Dio fosse su di loro, ricordando che in Dio non c'è parzialità. ovvero Dio è pronto a disciplinare chiunque. Non si può influenzare Dio con i doni. Dio tratta tutti con lo stesso metro. Dio era pronto a disciplinare Mosè e il re Davide, e Jehoshaphat vuole far capire a loro: Dio è pronto a disciplinare anche voi, quindi abbiate timore di Dio. Leggo le parole di Jehoshaphat a questi giudici, secondo Cronache 19, da 5 a 7. Stabilì quindi dei giudici nel paese, in tutte le città fortificate di Giuda, città per città, e disse ai giudici: badate a ciò che fate, perché non giudicate per l'uomo ma per l'Eterno, che sarà con voi quando amministrerete la giustizia. Perciò ora il timore dell'Eterno sia su di voi. Fate attenzione a ciò che fate, perché nell'Eterno, il nostro Dio, non c'è alcuna ingiustizia né parzialità, né accettazioni di doni. Quanto è importante che anche noi abbiamo timore di Cristo, timore di Dio, che ci sottomettiamo gli uni agli altri nel timore di Cristo. Dobbiamo avere timore di Dio in ogni campo della vita. Non è paura, ma è quello riconoscere che Dio è santo e che odia ogni peccato. Odia quando viviamo egoisticamente, presi con le nostre cose. Odia quando viviamo insistendo sui nostri diritti anziché amando il nostro prossimo e facendo il meglio. Io sto imparando che amare un figlio non è fare quello che il figlio vuole. Quello non è amore. Cosa è più facile per un genitore? La cosa più facile è di fare quello che vuole il figlio. Figlio vuole guidarmi, vado dove vuole. Figlio vuole fare, lascio come vuole, perché così smetti di fare storia. Io non mi sto sottomettendo al mio ruolo per curare mio figlio se lascio guidare mio figlio. Sto sottomettendomi alla mia carne. Io non voglio insistere, perché lui fa storia, lei fa storia, tu non capisci. Dio capisce. Una qualifica per gli anziani è che i figli siano pienamente sottomessi, subordinati. Pienamente. Quindi, io devo avere il timore di Dio nel modo che vivo la mia vita. Non voglio dedicarmi totalmente a mia moglie, non voglio dare me stesso per lei. Ho bisogno di pensare a me. Io sono stanco. Io sono annoiato. Io sono mentalmente bisognoso di sfogarmi. La carne dice quello. Dio mi comanda a sottomettermi al mio ruolo e vivere amando mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Una moglie: ma io non voglio sottomettermi a lui, preferisco fare come voglio io, comunque io ho ragione. Devo sottomettermi alla mia carne. È una questione di fidarmi di Dio. È una questione di avere timore di Cristo. E non basare su quello che dicono gli altri, o la società, o la mia carne, o le circostanze, ma fidarmi di Dio. Io non posso benedire me stesso o la mia famiglia, solo Dio. Timore di Dio vuol dire quello, effettivamente. Fidarmi che solo tu puoi benedirmi. Io ho timore di allontanarmi da te perché solo tu puoi benedirmi. Questo è la base di camminare in obbedienza. Nei prossimi sermoni in Efesini cercheremo di vedere questi vari ruoli. Quello della moglie, quello del marito, dei figli, dei genitori, servi, padroni. La Bibbia è piena di come vivere i ruoli che abbiamo. E vogliamo vivere sottomessi gli uni agli altri. Vogliamo vivere sottomessi, mettendo al servizio i doni che abbiamo ricevuto. Tu metti al servizio? Cosa vuol dire quello? Non, se io dico, quando decido io, quando ho tempo dalle mie cose, allora userò i miei doni per il tuo bene. Quello non è mettere al servizio. Mettere al servizio è in base al bisogno dell'altro, non in base a quanto io mi trovo questo un buon momento. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Questo è la via della vita benedetta. Questo è la via della vita che viene curata da Dio. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, ed Egli vi innalzerà al tempo opportuno. Come sta andando nella tua vita? Tu ti stai sottomettendo agli altri? Ma loro non si sottomettono a me! Grazie a Dio, tu non sei responsabile per loro, tu devi rispondere a Dio per te stesso. Grazie a Dio per questo. Vuol dire che non importa come gli altri ti trattano, tu puoi camminare nella luce ed essere grandemente benedetto. E la grazia di Dio non solo ti basterà, abbonderà in te. Nella natura umana non vogliamo vivere sottomettendoci agli altri. Noi vogliamo i nostri diritti, le nostre preferenze, vogliamo fare le nostre cose, ma vivendo così non facciamo altro che allontanarci da Dio. Dio ci insegna una via diversa, una via che imita il cammino del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, pur avendo ogni diritto, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto. A noi mariti, Dio dice, di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, dando se stesso, ha dato se stesso per lei. Quindi viviamo imitando Gesù Cristo, viviamo rinunciando alla carne. Chi vuole seguirmi deve rinegare a se stesso, sottomettersi a Cristo e a vivere per la gloria di Cristo in ogni rapporto. Oggi Dio ci comanda e ci invita a camminare nella via della santità, la via della stretta comunione con Dio, la via in cui stiamo imitando Cristo perché lo guardiamo. Dio ci comanda oggi a sottometterci gli uni agli altri. La carne vede quello come negativo, ma non lo è. Piuttosto è l'unica via per imitare Cristo e dimorare in Cristo e così portare frutto e conoscere la piena gioia di Cristo. Quando ci sottomettiamo a Dio e quindi ci sottomettiamo gli uni agli altri, la potenza di Dio riposerà su di noi. Conosceremo la forza di Dio in noi, conosceremo la gioia di Dio, la Chiesa sarà fortificata e noi cresceremo in santità. Viviamo così. Preghiamo. Padre nostro che sei glorioso nei cieli, e Gesù Cristo era nei cieli ed è venuto, era come figlio di Dio nei cieli, è venuto alla terra, è diventato Gesù uomo, restando pienamente Dio. E come uomo, lui che aveva creato tutto, che è venuto nel suo mondo, ha vissuto, sottomesso sempre. Era sempre sottomesso. Non ha mai vissuto per la sua carne. In ogni cosa, ogni giorno, in ogni momento, viveva sottomesso alla tua volontà, al ruolo a cui lo avevi chiamato e a quello che avrebbe portato bene agli altri, che doveva salvare. E Gesù Cristo, anche in questo, è un esempio per noi da seguire le sue orme. E tu ci stai chiamando a dire no alla carne. Tu ci stai chiamando a non credere che dobbiamo noi benedire noi stessi e la nostra famiglia, il che sarebbe impossibile, ma che dobbiamo e possiamo confidare in te. In vano affatichiamo ad edificare la casa se tu non operi. Padre, grazie che possiamo confidare in te e non saremo delusi. Grazie che possiamo avere un santo timore di te, capendo che non vogliamo mica allontanarci nulla da te, perché presso te c'è gioia e delizia in eterno. Presso di te stiamo bene, presso di te stiamo benedetti, e per stare presso di te dobbiamo avere il timore di te e dobbiamo ubbidirti in ogni cosa. E in questo campo dobbiamo sottometterci gli uni agli altri, nel timore di Cristo. Ti ringrazio per questa parola, ti ringrazio per il frutto che tu porterai nelle nostre vite quando camminiamo per fede in obbedienza. E ti ringrazio che questo edificherà la Chiesa e porterà gloria a te. Mettici davanti quello che tu ci stai chiamando, che possiamo vivere così. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.